Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Era la notte del 26 marzo. Una notte bella, quieta, serena. La luna illuminava col suo dolce chiarore la campagna di Rimini. Ma vi erano là, sotto quel cielo puro e sereno, su quella terra fertile e ridente, degli uomini il cui destino era una bestemmia alla provvidenza. Era uno spettacolo terribile, moschetti spezzati, sciabole il cui taglio era smossato a forza di colpire, tronconi di spade, crani fessi, cadaveri sparsi. C'era un vessillo tricolore, annerito dal fumo. La luna vi batteva in pieno e vi si sarebbe potuto leggere queste due parole: Indipendenza italiana.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me, come al solito, c'è il generale di Rimini, Costantino. Ciao Costa.
Bentornati a tutti e ciao Rick.
Oggi ti ho spostato in lato Emilia Romagna, non so se ti...
Va bene, facciamo la rivoluzione ovunque, non ti preoccupare.
Esatto, mi sembrava giusto, vista insomma l'atmosfera. Siamo infatti al secondo appuntamento della nostra serie sul Risorgimento, che vuole andare un pochino ad esplorare, diciamo, un po' il pensiero, no? Il lato ideale che c'era dietro la formazione della nazione italiana, un qualcosa che di solito non è battutissimo. Cerchiamo di esplorare le varie anime del Risorgimento. Abbiamo iniziato la volta scorsa con una panoramica sulla situazione preunitaria, sia a livello politico sia a livello ideologico, e oggi continuiamo con un po' di azione, Costantino. Iniziamo con dei moti, diciamo, e poi dopo andiamo a vedere la componente più repubblicana invece del Risorgimento, nella fattispecie in due personaggi veramente importanti, che sono quelli di Mazzini e di Cattaneo. Ma prima di cominciare vi ricordo, con una piccola comunicazione di servizio, che da gennaio, quindi dall'inizio di questa serie, è possibile, per chi volesse aiutarci e sostenerci in questo nostro piccolo progetto, abbonarsi al canale Patreon, in cui, oltre insomma a tutta un'altra serie di benefici che andatevi a vedere, ce ne sono alcuni di molto interessanti, avrete diritto anche ad ascoltare un episodio extra al mese. Quindi se non vi basta il bar e ne volete sempre di più, se vi abbonate a Patreon avrete a disposizione un episodio in più. Nel corso della puntata vi svelerò anche quale e quando sarà l'episodio di gennaio, visto che comunque arriverà, siamo in procinto del fine del mese. Ma insomma, finiti gli annunci di servizio, io direi di partire con l'azione, Costantino, perché che succede nel 1820?
Allora Riccardo, che succede? Succede che subito dopo, insomma, rifatti i vecchi stati, non è spento quello spirito che la Rivoluzione Francese e poi Napoleone avevano comunque risvegliato, e anzi, insomma, la Restaurazione l'aveva soltanto aumentato. Perché? Perché in molti stati, nonostante fosse rimasto un po' dell'ordinamento, no? L'abbiamo visto anche con il sistema delle dogane a Roma, ma più in generale, in molte parti d'Italia era rimasta una parte di quelle riforme che la dominazione, insomma, di Napoleone aveva apportato, però c'era ancora un re, c'era ancora qualcuno che non era italiano, e quindi i problemi erano rimasti. Le zone in cui erano rimasti di più erano sicuramente al sud, insomma, nel regno di Napoli, poi diventato regno delle due Sicilie, perché, come hai detto bene tu, no? Nel 1816 la Sicilia si unisce al regno di Napoli, e anche in realtà in Piemonte, perché il Piemonte in realtà è l'unico stato che non aveva lasciato nulla di tra quelli italici. Cioè, in tutti gli altri, anche nel Lombardo-Veneto, no? Che era sotto la dominazione austriaca, quindi faceva parte proprio di un altro impero, almeno non era neanche uno stato a sé stante, erano rimaste questi principi, diciamo, no, napoleonici, mentre invece la monarchia sabauda aveva tolto tutto. In più, tra l'altro, c'era stata un'annessione, quella di Genova, che proprio non era rimasta molto a cuore, no, ai genovesi, quindi c'era un sacco di fermento. Di questo fermento, tra l'altro, ce ne parla un personaggio leggendario della storia che noi non abbiamo trattato molto, che era in quel periodo governatore del Lombardo-Veneto, appunto, che è Metternich. E Metternich, insomma, siccome c'era questo problema che la corona di austriaca voleva sapere tutto e voleva dare lei ogni comunicazione, quindi le province più lontane erano ovviamente alla mercé, no? della distanza che intercorreva tra gli stati e della difficoltà magari di inviare qualsiasi idea da Vienna a dove deve essere giunta, in questo caso magari Milano. Però Metternich cerca di far capire, no, come funzionano le cose, e lo fa tra l'altro tra il 1817 e poi successivamente anche nel 1820. Perché? Perché è preoccupato da qualcosa, da un'azione politica messa in atto da una serie di società segrete, che ovviamente sono segrete nel senso che non si sa chi ne fa parte finché non viene scoperto, però si sa che esistono, perché no? Cominciano ad agire, cominciano a fare proseliti, di cui la più importante è sicuramente la carboneria. Che cos'è questa carboneria? È nata, appunto, in realtà prima, durante la dominazione di Murat, insomma durante il regno di Murat, quindi nei primi anni dell'Ottocento, fondata su dei valori patriottici e liberali, e in realtà ha avuto molto seguito anche al di fuori dell'Italia, perché insomma in Francia, in Grecia, in Spagna, in Brasile, in Uruguay, portata ovviamente anche da, insomma, quelli che dovevano, insomma, venivano costretti a scappare, no? Mi viene in mente. Comunque, nonostante però queste basi importanti, liberali e patriottiche, non avevano una vera e propria politica, diciamo, d'azione, nel senso erano molto divisi, e al loro interno, purtroppo per loro, c'erano grosse divisioni politiche, perché univano, no, gente, diciamo, della destra, intesa insomma in maniera molto larga, perché ancora non c'è una formazione vera e propria come la intendiamo noi oggi, con elementi della sinistra, chi già magari pensava alla Repubblica, chi invece voleva anche magari soltanto un cacciare, insomma, la monarchia, questa monarchia, per farne un'altra, oppure chi voleva soltanto la Costituzione si univa alla carboneria, perché era l'unica attività che riusciva a parlare di queste cose. Questo, diciamo, periodo però vede un inasprirsi, no? Insomma, dello scopo primario di questa società, ovvero quello di, insomma, in chiave anti-austriaca, che sostanzialmente era, diciamo, la forza più importante in Italia, nonostante insomma ci fossero altri stati. Quando comincia a mettersi, diciamo, in testa questa cosa di scacciare gli austriaci, ovviamente prende piede soprattutto anche nell'Italia settentrionale, che ovviamente era sotto la dominazione diretta degli austriaci. E tra l'altro alla carboneria si uniscono anche altre organizzazioni, come per esempio quella degli Adelfi o dei Filadelfi, che iniziano a lavorare strettamente con la carboneria. Ma ovviamente l'inizio di tutto si avvia proprio a Napoli, dove la carboneria era ovviamente più organizzata sin dall'inizio. E perché? Perché il primo gennaio del 1820 a Cadice c'era stato un fatto, ovvero praticamente una parte dell'esercito si era rivoltato contro la monarchia e aveva costretto il re a concedere una costituzione. Preso coraggio dalla riuscita di quella spagnola, anche a Napoli, tra il giugno e il luglio dello stesso anno, inizia una rivolta di questo tipo. Ovviamente volevano una costituzione, insomma, aderente a delle idee un po' più liberali, e i capi di questa rivolta sono i due ufficiali di cavalleria, Michele Morelli e Giuseppe Silvati, che però avevano ovviamente ricevuto delle adesioni dai piani più alti, da generali che erano stati fedeli, diciamo, a Murat, come Guglielmo Pepe, per esempio. E quindi dal 1 luglio del 1820 marciano da Nola e da altre città, seguiti da tanti cittadini. A causa di questa protesta, ovviamente, Ferdinando I deve accettare, il primo in tutta, insomma, la penisola italiana, di concedere una nuova costituzione e l'adozione di un parlamento. Era una vittoria, ovviamente, anche se parziale, che però inizia ad accendere delle speranze in tutto il resto d'Italia. E questo ce lo spiega bene Metternich, perché lui, insomma, facendo questo dossier, no, di come andavano le cose nella sua regione, nel Lombardo-Veneto, lui dice: se i napoletani comunque continuano questa rivolta, prima o poi si sveglieranno anche i lombardi, anche se non sono così ardimentosi. Però è lontana, quindi non può causare tutti questi problemi. Già quello che sta succedendo anche nello stato della Chiesa sta un po' di meno, però ancora reggiamo. Se il Piemonte si sveglia, e lì l'attività c'è, perché ci sono tanti caffè in cui si parla di libertà, di concessioni e quant'altro, che è poi quello che comunque di cui abbiamo già parlato anche nella scorsa puntata, è a quel punto un problema. Perché? Perché a quel periodo, dopo sicuramente il Lombardo-Veneto, che era la zona più ricca d'Italia, il Piemonte cominciava ad essere invece più importante. E quindi dice: lì hanno un esercito per venirci a rompere le scatole, e anzi c'è anche chi chiede, no, di andarsi a prendere la Lombardia sin da subito. E quindi questo può causare un problema, ed effettivamente lo causa. Perché? Perché nel 1820, sempre a Torino, insomma, in realtà in Piemonte, inizia un'altra ribellione carbonara, e guidati da Santorre di Santa Rosa, che anch'esso era un ufficiale dell'esercito, era un granatiere, conquistano Alessandria e partono verso la capitale, verso Torino. Il 12 marzo del 1821 ottengono una costituzione, insomma, abbastanza liberale, no? Comunque aderivano più o meno tutti a quella che era stata concessa in Spagna dal re, che era abbastanza impaurito. Tanto, in realtà, da abdicare. Vittorio Emanuele I abdica perché, insomma, si è vagamente impaurito. Che succede? Le cose stanno andando, però iniziano, proprio per le divisioni interne che c'erano, iniziano dei problemi all'interno dei movimenti, perché non sanno bene come fare, il Parlamento è diviso, le cose non stanno funzionando. A quel punto però c'è un'istituzione che il Congresso di Vienna ha creato, la Santa Alleanza, che prende provvedimenti e da una, insomma, assemblea che è stata fatta appunto nel 1821, decidono di intervenire. E chi interviene, secondo te, Riccardo? I buoni austriaci, che intervengono in maniera massiccia nel Regno di Napoli, sbaragliando i rivoltosi, quelli che avevano generato questa rivolta. E poi intervengono in parte minore anche in Piemonte, quindi da alleati dei piemontesi, dove riescono facilmente a vincere il buon Santorre di Santa Rosa. E quindi, come prima idea, c'è, funziona in maniera un po' minore, però viene spazzata.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Via perché? Perché la carboneria è ancora debole e soprattutto non è ben organizzata. Ci vuole un po' di tempo. Questo ovviamente ci porterà a dei modi che chi, insomma, è un po' affezionato alla storia conosce abbastanza bene. Per chi non lo sapesse, sono i modi del 30 e del 31, che hanno avuto un po' più di risultati, almeno iniziali, no, Riccardo?
Sì, diciamo che insomma, anche qui ritroveremo l'esercito austriaco, purtroppo, quindi diciamo la fine sarà più o meno la stessa, però sicuramente si matura un po' di esperienza, anche perché nonostante appunto questa esperienza degli anni 20 sia comunque finita, al sud come al nord di fatto ormai, diciamo, la tessera del domino è caduta, no? Le persone vogliono muoversi in questa direzione, E nel 31 c'è forse l'esperienza più importante, succede diciamo a Modena, con lo zampino di Enrico Misley. Chi è Enrico Misley? È un avvocato nato proprio a Modena, che aveva studiato giurisprudenza all'Università di Pavia. Peraltro doveva essere anche uno studente insomma abbastanza portato, perché il collegio Ghisleri, che era un collegio insomma abbastanza famoso, lo è tuttora, esiste, per aver avuto allievi illustri come ad esempio Goldoni, gli offrì la possibilità di risiedere lì gratuitamente. Possibilità che però Misley poi rifiutò, e che peraltro incuriosì anche non poco le autorità lombarde, che addirittura aprirono un'inchiesta sulla cosa per conoscere le ragioni, no? Perché dice: questo qui come mai rifiuta questa cosa? Chissà dove vuole andare, chissà cosa vuole fare. Siamo ovviamente negli anni del sospetto, no? Visto anche quello che è accaduto, giustamente, e anche perché abbiamo visto le persone che ci sono in giro per l'Italia. E c'è da dire che le autorità non avevano del tutto torto, perché comunque Enrico era in contatto con la carboneria. In particolare lo vedremo insomma con Ciro Menotti, carbonaro di lungo corso dal 1817, che aveva l'ossessione di liberare Modena dall'oppressione austriaca. Non erano contatti... Esatto, non erano contatti sporadici, lo vedremo, insomma, quelli di Misley. Menotti addirittura si premura di insegnargli l'alfabeto carbonaro per comunicare per corrispondenza in modo sicuro. In sostanza, che cos'era? Era un cifrario di Cesare, quindi con le lettere dell'alfabeto traslate, no?
Certo.
Per usare le sue parole, perché i nostri nemici sono in sospetto. Quindi c'è un po' questa atmosfera, diciamo, di segretezza. Ovviamente la carboneria, come hai detto tu, è una società segreta, quindi deve prendere queste precauzioni per evitare di essere scoperta, e quindi insomma per vedere mandare in fumo tutti i suoi sforzi.
Beh, anche perché quelli che hanno iniziato le rivolte sono praticamente tutti finiti male, cioè nel senso o esiliati o morti, e quindi
esatto,
insomma...
esatto, quindi non si è mai troppo prudenti, diciamo. I due insomma si mettono in testa di far ribellare il duca di Modena, Francesco IV d'Austria-Este, per creare uno stato italiano monarchico costituzionale che potesse sfidare il trono piemontese. Allora l'idea in realtà ha diverse fasi e si svolge attraverso diversi anni, non è una cosa concepita all'improvviso. C'è da dire che Francesco IV d'Austria non era proprio il cavallo su cui puntare, visto che comunque era un principe reazionario che aveva fatto di tutto per annullare quelle odiosissime riforme napoleoniche di cui abbiamo tanto parlato nella prima puntata e che hai anche tu citato all'inizio, che erano retaggio di quell'influenza francese, ma insomma Misley e Menotti ci puntano. Attraverso gli anni 20, piano piano la trama si infittisce, poi nel luglio del 1830 succede qualcosa che inizia a creare dei problemi. Scoppia una rivolta in Francia, che fa presa a giro una nuova ondata di rivoluzioni, insomma c'è un periodo un po' caldo. Francesco IV a questo punto inizia un po' a tirarsi indietro, come se non se la sentisse più. E a settembre dice a Misley che non vuole più continuare, perché il governo austriaco lo conosce troppo bene, insomma non se la sente di rischiare. Menotti a questo punto si impegna a modificare il piano e di fatto ad allargarlo, in un certo senso rilancia, no? Perché lo trasforma in un'insurrezione armata di tutto il centro Italia, giusto per mantenersi modesti, no? E quindi che succede? Mantenendo comunque tuttavia l'idea che a fatti avvenuti, cioè una volta diciamo che l'insurrezione si è espansa, la corona comunque sarebbe andata a Francesco IV. Il 12 dicembre del 1830 Menotti scrive a Misley queste parole: la nostra causa merita tutti i sacrifici. Cioè anche dal tono si capisce che insomma loro ci credono, per quanto a noi possa sembrare una cosa folle e ambiziosa, per loro è quello che veramente merita di essere tentato. A questo punto Misley va in Francia, coinvolge gli esuli italiani, perché comunque non dobbiamo dimenticarci che c'è un grande sentimento anche all'estero, anche persone che sono fuggite, che sono in Francia, che sono in Inghilterra, che sono in tanti altri posti, vogliono combattere per la causa italiana, e quindi succede sovente che insomma vengono coinvolte queste persone. Menotti forma dei comitati rivoluzionari in Emilia-Romagna, continua a mantenere i contatti con Francesco IV, tuttavia... rimane fregato, perché il 3 febbraio del 1831, quando la rivoluzione sta lì per scoppiare, il giorno dopo dovrebbe scoppiare tutto, Francesco IV stesso fa arrestare Menotti e altri 43 congiurati. Quindi, diciamo, c'è
confermando di non essere, no, il cavallo...
Non era proprio il cavallo giusto, probabilmente. Nonostante il tradimento, però, è troppo tardi per fermare tutto. Cioè, il giorno prima, no, tutto si muove. Non c'è, diciamo, un gruppo WhatsApp, no, in cui ci si dice che...
Esatto, no, ragazzi, evitiamo esatto. Per favore.
Esattamente. Quindi scoppia tutto. Dove? A Bologna. Seguono poi Modena stessa, Reggio, Parma, Spoleto, Perugia, altre città delle Marche. Insomma, succede un pandemonio. Si forma addirittura un governo provvisorio, che è il governo delle province unite italiane, che è un'assemblea costituente che di fatto incarica questo governo temporaneo di fare una costituzione. Ovviamente a puro stampo repubblicano al momento. A Parigi è arrivata questa notizia e ovviamente si spinge, no? Perché si formi un vero e proprio governo repubblicano a tutti gli effetti. Tale è il fervore che il 24 febbraio alcuni esuli addirittura vogliono invadere la Savoia dalla Francia.
Così.
Ma, sì, perché a un certo punto vale tutto.
Buttiamola in caciara.
Esatto. Ma poi vengono fermati dal governo francese, che finisce, e quindi sarà anche un po' il motivo per cui fallirà, se ne lava le mani, no, di questa iniziativa italiana, complice il fatto che l'Austria sembra ben intenzionata a stroncare tutto sul nascere. Francesco IV, infatti, si mette alla testa di forze austriache che gli sono arrivate, che entrano a Modena e la occupano. Parma cade poco dopo, però c'è un episodio, insomma, particolare che sarà anche importante per il formarsi di un personaggio che, insomma, poi vedremo. Perché i modenesi, tra i quali Zucchi, che insomma adesso a breve vedremo un po' chi è, provano a ripiegare verso Bologna, ma vengono fermati al confine proprio dalle forze armate del governo delle Province Unite, che gli fa deporre le armi, riarmandoli solo il 15 marzo, a pochi giorni dall'attacco austriaco a Bologna. Il governo quindi che fa? Decide di fuggire, di scappare da Bologna e di ritirarsi verso Ancona. Però è inseguito dalle truppe austriache, che comunque devono vedersela con questo Zucchi. Chi è Zucchi? È un generale che si chiama Carlo Zucchi, che aveva servito sotto Napoleone, insomma un comandante di una certa risma, e che con i suoi 800 volontari è deciso a non rendere affatto semplici le cose agli austriaci. Si svolge un episodio molto importante che si chiama la Battaglia delle Celle, dove sui numeri come al solito ci sono un po' di voci discordanti, però 1500 patrioti italiani affrontano circa 5000 austriaci, quindi insomma una differenza di numeri notevole. Addirittura devono affrontare la temuta cavalleria leggera austriaca, cioè gli Ussari, no? La cui avanguardia arriva a contatto con la retroguardia dell'esercito comandato da Zucchi. Insomma, dapprima sembrano avere la meglio, la cavalleria austriaca sembra far valere, no, la propria fama su due compagnie di fucilieri che erano comandati da un certo capitano di nome Armari, ma poi si fermano perché incontrano un battaglione comandato dal maggiore Pistocchi, ci riprovano una seconda e una terza volta, ma questo Pistocchi, aiutato anche da numerosi volontari accorsi per combattere contro gli austriaci, li respinge tutte le volte. Il generale Zucchi, appunto, descrive così quella fase. Io, con circa 200 uomini guidati dal colonnello Ragani e con due squadroni di dragoni condotti dal maggiore Molinari, sorti dalla città a sostenere i nostri già alle prese col grosso degli austriaci. E onde, rannodandomi senco loro, cioè in pratica ricongiungendomi con loro, far testa al cozzo nemico intanto che la ritirata si potesse riprendere con qualche ordine. La pugna fu gagliarda e prolungata per un'ora. Gli austriaci si trovarono costretti a indietreggiare, lasciando sul terreno molti morti. Insomma, al di là delle note di colore e il linguaggio prettamente ottocentesco, sappiamo che la battaglia dovette essere particolarmente sentita e forte. Vinta questa battaglia, Zucchi arriva a Fano, ma scopre forse la più amara delle verità, cioè che il governo si sta accordando per la resa proprio con il legato dello Stato Pontificio. Tra parentesi, ricordatevi che queste zone sono sotto l'influenza del territorio pontificio, per l'appunto. E quindi di fatto è tutto finito. È una cosa particolarmente che colpisce, insomma, particolarmente anche i personaggi di quel periodo. La repressione, peraltro, diventa durissima. Zucchi viene catturato mentre sta fuggendo in Francia dalla marina austriaca proprio, peraltro piccola curiosità, da un vascello capitanato da un certo Francesco Giulio Bandiera, il cognome non è casuale e i figli insomma li conosceremo magari nelle prossime puntate. E povero Zucchi viene anche condannato a morte nel 1932, anche se poi in realtà la corte francese interviene, la pena viene trasformata in 20 anni di carcere e non sarà l'ultima volta che lo incontreremo, perché nel 1948 insomma si farà sentire, ma lo tralasciamo per il momento da parte. Ciro Menotti invece, poverino, viene impiccato proprio a Modena, proprio da Francesco IV.
Quindi niente, non c'è proprio possibilità che questo si ravvedesse un attimo.
No, purtroppo diciamo il destino è abbastanza infausto. In tutto questo forse ci siamo dimenticati del personaggio che abbiamo parlato all'inizio, cioè Misley. Che fine fa? Chi è in tutto questo? In realtà aveva provato a salvare la vita a Menotti, ma progressivamente si era distaccato e negli anni successivi di fatto non parlerà, insomma, in maniera estensiva di ciò che è avvenuto in Italia centrale, cosa che peraltro contribuì a creare il sospetto che forse avesse anche avuto una parte attiva nel tradimento comunque di questa idea. Anche un certo esule 26enne, di nome Giuseppe Mazzini, non avrà parole lusinghiere verso di lui, perché lo definirà un imbroglione e un uomo non di veri e radicati principi. Insomma, diciamo che lo liquida abbastanza facilmente. Mazzini però rimase affascinato e molto colpito dai fatti, diciamo, del 31 e dalla battaglia delle celle in particolare, anche perché aveva dimostrato un'idea a lui carissima, cioè che gli italiani potevano battersi da soli e senza l'aiuto di nessuno, con le proprie forze rivoluzionarie, insomma qualcosa che lo colpirà a lungo, come vedremo dopo. Mazzini peraltro scrisse Una notte di Rimini nel 1831, che abbiamo letto in apertura, e qui si firma semplicemente Un italiano, bellissima questa cosa. Dei morti peraltro Mazzini sottolinea l'età, è molto bello il passaggio, io vi invito ad andarlo a leggere, e non è un caso, insomma, visto il movimento che poi fonderà, e dirà appunto: il più adulto contava appena 25 anni, ma in questa terra d'oppressione, di sventure e rimembranze, i forti pensieri germogliano presto, le idee scorrono ardenti come lava. Insomma, diciamo che ci fa capire un po' quali erano le sue idee e perché poi proprio la giovine Italia, no?
Per fare un discorso su Mazzini bisogna partire effettivamente da come è cresciuto. Perché? Perché è ovviamente un figlio di tutta quella novità, come tutti questi in realtà, no? Cresciuto in mezzo a un'Italia che era stata in un certo senso rinnovata da tutto quello che era successo in Francia. E lui effettivamente è vicino a molti scrittori, anche, no, e a molte esperienze che la Francia aveva portato, tra cui sicuramente quella di Saint-Simon, ma lo vedremo dopo. I sansimoniani, insomma, saranno...
Ok, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.
That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Importanti anche per lui, come lo erano stati per Garibaldi a suo tempo, e che abbiamo trattato, insomma, già all'inizio, cioè già nella prima nostra, no, grande serie, quella dedicata a Garibaldi. Però in più Mazzini legge tutta una serie di opere, insomma, anche lui comunque è un figlio di un borghese, quindi è una persona informata, una persona acculturata, e legge tutta una serie di autori che, devi sapere, caro Riccardo, vengono bollati e messi alla censura, perché innanzitutto il Papa bolla la carboneria come una società simile alla massoneria, il che in parte peraltro era vero, perché alcune, no, delle pratiche che i carbonari facevano in quanto appartenenti a una società segreta assomigliavano a quelle dei massoni, e quindi in automatico ogni carbonaro deve essere scomunicato, perché sta facendo una cosa malvagia, insomma. E quindi già così. In più però mi fa mettere all'indice dei libri che non vanno letti personaggi come Alfieri, insomma, gente che in quegli anni invece era molto letta, proprio perché covava questo tipo di sentimenti. E in più anche altri scritti, come Scritti agli italiani, insomma, di quegli anni, vengono insomma, vengono interdetti ai giovani, gli viene detto: ma non lo leggete perché non sono proprio il massimo da leggere per crescere, no? Bene come adulti rispettabili. Ecco, Mazzini invece è proprio uno di quelli che se li va a leggere questi, soprattutto perché quando è giovane, lui è genovese, e trova nel 1821 tutti quegli esuli che stanno da Genova imbarcandosi, carbonari quindi, per andarsene in Spagna, dove invece la rivolta e la Costituzione continua, e quindi vanno a vivere in quei posti dove ovviamente la libertà viene elevata e non viene soppressa. Che succede? Che lui quindi comincia a partecipare attivamente, come dici tu, esule, insomma, già da presto, da giovane, no? Appena 26enne. Però lui prende tutta questa sapienza che ha accumulato, tutte le esperienze che già ci sono state, no? Sia quella post-rivoluzione francese, ma soprattutto quella del 20 e del 21 e di tutta l'attività della carboneria, e ci ragiona su. E capisce qual è l'errore della seconda. La segretezza. Il non poter organizzarsi bene. Lui prende appunto da Saint-Simon un discorso che l'associazionismo è fondamentale per raggiungere degli scopi. Il fatto che tutti siano uniti, no? Lui proprio sarà da un certo punto di vista un anticipatore della politica moderna, di quel discorso di avere, no, un'idea comune all'interno di una stessa associazione e combattere, nel caso di Mazzini, combattere attivamente con le armi in pugno. Nel caso magari dei politici moderni è fare una battaglia politica, un po', insomma, un po' diverso, fortunatamente per noi, mi viene da dire. E quindi fare, insomma, le proprie le battaglie di quell'associazione. E lo fa in un modo, secondo me, comunque assolutamente innovativo, ovvero portando un discorso che era rimasto, no, insomma, in fondo alle necessità di quelle invece attività che erano state iniziali, ovvero portando in avanti il discorso che fosse necessaria l'unità nazionale. Quindi lui fonda due grandi associazioni, la prima, la Giovine Italia, l'hai detto tu, nel 1831, e poi successivamente nel 1834 la Giovine Europa. E a quel punto, grazie a queste due associazioni, grazie a questo proselitismo che lui farà, vediamo un attimo, poi vi spiego un po' meglio, porterà il discorso dell'unità d'Italia ad un carattere europeo, più grande, transnazionale. Perché? Innanzitutto perché gli esuli italiani sono presenti in tutta Europa e quindi questo discorso può essere, no, portato a tutti. Secondo, perché lui passerà molta della sua vita come esule, cacciato perché è fallito questo o quel moto, no, che lui ha ispirato o proprio condotto. E nel 1837 arriverà a Londra, e Londra, in quanto capitale di uno stato altamente liberale e soprattutto dove questa stabilità si è raggiunta prima, molto prima rispetto a tutte le altre nazioni europee, gli fa proprio da motore, no? Gli inglesi saranno molto presenti all'interno del discorso, no? come aiutanti di chi si stava ribellando. Si apre tutto questo, no, al discorso che è stata una creazione degli inglesi, l'abbiamo già detto più volte, ma lo ribadiamo, no, non è stato così, al massimo gli inglesi ci hanno aiutato perché, incredibile dirsi, la guerra necessita di aiuti, insomma, fisici anche, no, materiali.
Le pallottole si pagano, queste cose qua.
Sì, esatto, sono gratis, esatto, insomma. Questa cosa qui, i vestiti si devono fare, cucire, vallo a trovare un sarto dello stato della chiesa che vuole fare le camicie rosse di Garibaldi, ecco, esatto. Tanto per dirne una.
Me lo immagino, no, che arriva dal sarto, lo stato pontificio, mi scusi, mi può cucire questa serie di giubbe rosse,
esatto,
per favore?
Esatto. Comunque, torniamo a Mazzini. Allora, il discorso qual è? Lui ha capito l'importanza di fare questa associazione, ma ha capito anche che non basta soltanto riunirsi e cospirare, anche se questo è necessario. Ha capito che le persone vanno anche educate a certi ideali, perché non tutti hanno avuto, no, magari l'istruzione di chi inizia questo tipo di discorsi. E quindi la Giovine Italia è proprio questo, cioè lui nel 1831 scrive un libro apposito, istruzioni per coloro che aderiscono alla Giovine Italia, cioè nel senso è proprio una cosa sistematica. Lui prende vuole crescere i giovani che arriveranno ad andare a fare quello che devono, consci di quello che stanno però facendo.
Oggi diremmo delle FAQ praticamente, in
sì,
sostanza.
Sì, assolutamente sì, delle FAQ, anche perché grazie ai primi moti anche chi deve sopprimere si è organizzato. Cioè, adesso noi conosciamo, grazie no, a opere che sono state, insomma, cose che sono state trovate, che per esempio nel Lombardo-Veneto la polizia austriaca aveva delle regole segrete per combattere il cospirazionismo, cioè dei metodi che non dovevano essere fatti alla luce del sole per andare ad attaccare quelle cose che non erano alla luce del sole.
Certo.
Quindi dovevano fare qualcosa in più. E l'idea di Mazzini è stata l'idea importante di Mazzini è stata proprio questa, ovvero creare un'associazione con un piano politico deciso che sapevano tutti, non solo quelli che si iscrivevano, anche al di fuori, perché lui non la nasconde più, magari nasconde quando dovevano fare le azioni vere e proprie,
certo.
Ma che esisteva la Giovine Italia e l'idea che loro avevano lo sapevano tutti, cioè era così, e proprio grazie a questo è stata più importante rispetto ad altri tipi di associazione per l'Unità d'Italia. Perché? Perché facevano proselitismo attivo, quindi se li andavano a cercare, li istruivano, avevano avevano un programma politico ben delineato, quindi sapevano che volevano la Repubblica, la Repubblica formata da patrioti, di gente che stava lì per un motivo, e non da dominanti stranieri e quant'altro. Tutti, anche, ovviamente mi viene da dire, no? Il povero Menotti, che si era sostanzialmente sacrificato all'altare dell'Unità d'Italia, aveva fatto capire che non è che si poteva proprio fidarsi dei nobili, o almeno non di tutti, no? Poi vedremo che ci sarà qualcuno che prenderà invece in
attento,
mano
attento
la bandiera.
Sparo,
beh, però, però è vero, il povero Francesco IV,
ma sì, certo.
Pace all'anima sua, però si era dimostrato un po', no? Un po' una brutta persona,
certo.
Possiamo dirlo. Insomma, nei confronti del povero Menotti. E quindi da lì nasce un sentimento di allora vi comportate così, e allora noi no, basta, la Repubblica, è importante la Repubblica, è fondamentale la Repubblica. Ci proverà varie volte, purtroppo per lui falliranno tutte, però i suoi discorsi, nonostante poi nel 1834 la Giovine Italia decostituita, mi viene a dire, no? Viene abbattuta tutta la scala gerarchica, tutto quello che lui aveva fatto, ma lui crea la Giovine Europa unendo il sentimento di unità italiana a tutti i problemi che avevano in Germania, in Ungheria, insomma a tutti gli altri stati, no? Che necessitavano di un'unione, quindi porta appunto il discorso dell'unità d'Italia ad una chiave internazionale, ad una chiave più insomma, superiore, quindi gli dà anche più importanza rispetto a quanta poteva averne, no, magari di base da solo. In più però creerà tutta una serie di cose, per esempio il fallimento dei Fratelli Bandiera, che magari tratteremo bene un'altra volta, lo porterà a scrivere su di loro una esaltazione dei caduti, dei martiri dell'Italia, quindi una, ovviamente affiancandole, no, a un discorso quasi religioso, mi viene da dire, no? Perché martire si definisce ai primi cristiani che morivano, no, per le persecuzioni dei romani,
certo.
Quindi unisce, no, un sentimento che già si conosce alla causa della nazione, fa una cosa proprio moderna, cioè secondo me lui è stato molto importante per questa dimensione qui. Poi il fatto che tutte le volte che ci ha provato non sia andata proprio benissimo, purtroppo servivano altre magari qualità che lui non aveva, ecco. O
certo.
Anche una lungimiranza che magari alla lunga non ha dimostrato, come invece qualcun altro, qualcuno con la barba un po' più lunga.
Beh, sì,
scusate, il generale chiamava.
Beh, no, ma sì, assolutamente. Però, ecco, come dici tu, il contributo, potremmo dire, ideale, no? Quello lì è stato molto importante e, insomma, ha lasciato i suoi strascichi anche ben più in là, diciamo. Ovviamente non c'era solo Mazzini, in realtà, che incarnava un po' questa corrente repubblicana, appunto. C'erano diversi altri. Diciamo, lui apparteneva forse a questo schieramento democratico, no? Della corrente repubblicana.
Sì, assolutamente.
Ma c'era
crudo.
C'era anche una corrente più socialista, di cui oggi diciamo non parleremo, ce la lasciamo magari per un'altra occasione, ma c'era anche una corrente federalista che trovava insomma nel suo illustre principale esponente nella figura di Carlo Cattaneo, che era un milanese immerso nel pieno dell'illuminismo lombardo, che legava in maniera indissolubile e cruciale il progresso dell'Italia alla libertà dell'Italia, e quindi la libertà civile, politica, economica era l'unica cosa che poteva portare all'Italia un progresso anche in campo civile, giuridico, insomma, e anche tecnologico. Quindi, diciamo, Cattaneo è stato un esponente di questa corrente dei repubblicani che immaginava l'Italia, in particolare insomma nella sua prima fase di pensiero, come una federazione all'interno di un qualcosa di più grande. Questo qualcosa di più grande all'inizio era l'impero asburgico, aveva in mente diciamo per tutta l'Europa lui un ordinamento politico che era simile a quello degli Stati Uniti d'America, una federazione di stati che avrebbe formato gli Stati Uniti d'Europa, un pensiero che sì, anche nella rubrica con Fabio e Andrea nella storia dell'Unione abbiamo più volte detto girava già, no, in questi anni in maniera importante e prepotente, tante persone ne parlavano, tante persone ne discutevano, e Cattaneo insomma si univa a questa corrente di pensiero. Nel 39 fondò un giornale che si chiamava Il Politecnico, che era un periodico che non ebbe un enorme successo diciamo in termini di copie vendute, però acquisì un grande prestigio e lui lo usava per esprimere le sue posizioni particolarmente riformiste, e nel quale peraltro si dissociava da un'azione rivoluzionaria come invece poteva essere quella di Mazzini. Lui pensava che le riforme dovessero avvenire in un quadro appunto più riformista. Ovviamente questo non lo poneva vicino a posizioni monarchiche, sia mai. Lui peraltro in futuro nel 61 rifiutò di far parte del governo del neonato Regno d'Italia nel Parlamento proprio per queste sue forti posizioni antimonarchiche, quindi non dobbiamo assolutamente immaginarci.
Siete pazzi, cioè ancora esatto. Lui, capito? Esatto, la sua esatto. Idea, no?
Comunque il Politecnico fu questo periodico diciamo da cui lui rilanciava un po' queste idee, cessò di esistere nel 44, ebbe di nuovo una breve ripresa intorno al 60, peraltro però poi chiuse mi sembra nel 62, dopo il definitivo abbandono di Cattaneo il giornale cambiò completamente, invece di occuparsi di questioni sociali e umanistiche diventò di fatto una rivista tecnica specializzata, quindi insomma si trasformò completamente. Comunque, per tornare a Cattaneo, Cattaneo non fece solo attività intellettuale comunque, perché fu coinvolto direttamente in un importantissimo evento del Risorgimento, le 5 giornate di Milano, che tratteremo approfonditamente in esclusiva su Patreon proprio alla fine del mese, quindi se volete insomma saperne di più iscrivetevi al nostro programma di Patreon, faremo un episodio dedicato solamente a questo. Per il momento diciamo che qui ricoprì il ruolo del Consiglio di Guerra, svolgendo appunto un ruolo decisivo per la vittoria, peraltro, occasione alla termine insomma di questo periodo delle 5 giornate di Milano, in cui comunque conosce anche un certo Giuseppe Garibaldi, che insomma anche qui conosciamo bene. A seguito comunque degli eventi che sono accaduti nelle 5 giornate di Milano, tutta la situazione politica successiva al 48 e comunque si viene a creare, Cattaneo capisce che questa sua idea di federazione all'interno dell'impero austriaco forse non funziona proprio benissimo, diciamo, anche perché gli austriaci non erano proprio intenzionati, non ci sentivano da quell'orecchio, diciamo, ecco, se vogliamo usare quell'espressione.
No, direi proprio di no.
E quindi da qui cercherà di spendere tutte le sue energie per creare una federazione di repubbliche italiane. Vi voglio leggere un passaggio di un suo scritto che riguarda proprio l'esperienza a Milano e che si chiama Dell'insurrezione di Milano nel 48 e la successiva guerra, perché insomma si capisce bene che cosa intende Cattaneo. Ogni Stato d'Italia deve rimanere sovrano e libero in sé. Ogni famiglia politica deve avere il separato suo patrimonio, i suoi magistrati, le sue armi, ma deve conferire alle comuni necessità e alle comuni grandezze la debita parte. Deve sedere con sovrana e libera rappresentanza nel congresso fraterno di tutta la nazione e deliberare in comune le leggi che preparano nell'intima coordinazione e uniformità delle parti la indistruttibile unità e coesione del tutto. Non v'è modo a obliterare le diseguaglianze e disarmare le ambizioni e le insidie dei reguli d'Italia e dei municipi, se non la mutua tutela d'un congresso nazionale. Essendo che i deboli vi costituiranno sempre la maggioranza e perciò il voto uscirà sempre propizio all'equità e avverso alla prepotenza. E non vi è grandezza, né forza, né maestà che sia maggiore di quella dell'universa nazione. Solo l'Italia può parlare da uguale alla Germania, alla Francia, all'Inghilterra. Cioè, in sostanza, autonomie locali, forti, inserite però in un contesto federale moderno e in una nazione italiana. Cioè, qui Cattaneo non sta dicendo dobbiamo rimanere tanti piccoli stati divisi. Assolutamente no, perché nella fine è molto chiaro, solo l'Italia può parlare al tavolo della Germania, della Francia e dell'Inghilterra. Però lo stampo, diciamo, il carattere di questo nuovo Stato deve essere federalista, deve favorire le autonomie locali. Insomma, un'idea che secondo me è anche decisamente moderna. Cattaneo, anche per questo, è un po' un mondo a sé nel contesto dei grandi personaggi del Risorgimento. Di certo, lo abbiamo detto anche all'inizio, non aveva simpatia per la monarchia piemontese, insomma, da borghese lombardo non poteva essere altrimenti, no? Ma anche i rapporti con Mazzini e con i mazziniani, che sulla carta potevano essere forse a lui più vicine, viste le idee, no, repubblicane, non furono semplici, non lo furono affatto. Dopo l'avvicinamento che era avvenuto infatti nel 48, i due comunque ebbero forti contrasti e Cattaneo a un certo punto finì anche per criticare duramente Mazzini e questa continua fissazione per la rivoluzione e la violenza dal suo punto di vista.
Basta Mazzini,
infatti ha ragione, esatto. Non scrive proprio così, ma insomma più o meno è quello che intende. Cattaneo, peraltro, è anche abbastanza ironica questa cosa, perché lui invece a capo di un'insurrezione, insomma, importante, ci si è trovata davvero a Milano, insomma, c'era finito, e nonostante questo era più realista di Mazzini, ma forse meno realista di Garibaldi, invece, con il quale di nuovo non riuscì a trovarsi del tutto. Infatti Cattaneo vedeva nella spedizione dei Mille, no, la famosissima spedizione del generale, un'occasione incredibile per impedire un'unificazione monarchica, cosa che sentimento che peraltro era anche condiviso ovviamente in maniera, come dire, avversa e contraria anche dalla monarchia sabauda, che sappiamo bene, insomma, come vedeva questa impresa di Garibaldi. Ad esempio, l'8 luglio del 1860, Cattaneo scrive a Francesco Crispi: «Non vi stancate di dire al generale che non basta saper prendere, è duopo saper tenere. Ditegli che non si fidi d'altri che di sé e di chi si fa una sacra norma del suo volere». Cioè, insomma, aveva delle ampie aspettative e la seguiva molto con attenzione questa esperienza. Ammirava il generale Garibaldi e fu peraltro lo stesso Garibaldi a volerlo al suo fianco a Napoli nel 1860 come consigliere nell'esperienza breve, insomma, di governo di Garibaldi. Immagina, Costantino, che ricevi, no, un messaggio del generale che ti dice: abbisogniamo di voi. Cioè, che fai?
Ero pronto, stavo lì tipo in un secondo e mezzo.
Esatto.
Proprio corro.
E lo stesso Cattaneo infatti fa così, comunque si reca lì, lo consiglia, gli suggerisce di non fare peraltro subito ricorso a dei plebisciti per l'annessione, quando si tratta, no, di dover a un certo punto capire cosa farne di tutte queste conquiste, se veramente darle ai sabaudi oppure no, insomma, se unificare l'Italia sotto la monarchia sabauda oppure no. Lui gli suggerisce di convocare delle assemblee per dare una legittimità, un'autonomia al Mezzogiorno, una cosa che mi permetto io di aggiungere, da modesto signor nessuno, forse sarebbe stata anche una cosa appropriata e ci avrebbe risparmiato tante cose nel futuro, e che era comunque nella sua visione di unificazione federalista, ovviamente. Ma non perché fosse filo Borbone, perché, cioè, ho letto anche questo, figurati, ma non stiamo parlando di questo, ovviamente, però era sicuramente più nel modo di fare le cose di vicino a Cattaneo. Il generale, però, più che la federazione, aveva a cuore l'unità d'Italia e quindi, con un grande realismo, probabilmente anche per timore, insomma, di quello che sarebbe potuto succedere, non lo ascoltò e, insomma, finì come ben sappiamo. Però, insomma, ne abbiamo ancora di strada da fare, diciamo, è lunga da qui. Direi che per oggi possiamo in qualche modo fermarci qui, visto che una visione su quelle che erano le forze più repubblicane quantomeno l'abbiamo data. Ovviamente non abbiamo la pretesa di essere completi, c'è molto altro di cui, insomma, parlare, e che potete andare a guardare per approfondire un pochino di più, e proprio per questo, come al solito, vogliamo aiutarvi e indicarvi un po' di fonti che potete andare a consultare. Allora, io comincio da un testo molto bello scritto proprio da Mazzini e che ho citato in apertura, Una notte di Rimini nel 1831, che parla proprio insomma di questa battaglia avvenuta nei pressi di Rimini del 1831. Mazzini, insomma, come in quanta retorica ci sa fare, scrive molto bene, bravo, ve lo consiglio, insomma, se vi piace e vi emozionano queste cose, Mazzini
un vero politico moderno
è sempre bello da leggere. Poi passiamo invece a un qualcosa più di saggistica. C'è uno studio, un catalogo in realtà, a dire il vero, a valle di una mostra al Centro Internazionale in Subrico, che si chiama proprio La causa dei lumi e della libertà, di Dario Generali e Fabio Minazzi. Allora, è un grosso testo, ovviamente, però è bello perché approfondisce tantissime cose su Cattaneo, e in particolare ci si trovano praticamente tutte le lettere inviate e ricevute da Cattaneo, cioè un lavoro immenso e decisamente pregevole, insomma, bello. La cosa bella, peraltro, è che è facilmente consultabile online, vi lasciamo poi il link perché si trova insomma disponibile gratuitamente. Per ultimo, da parte mia, vi cito uno studio di Maurizio Ridolfi che si chiama La Repubblica dell'Avvenire, progetti e orizzonti repubblicani in Italia dal risorgimento al tramonto della monarchia, che approfondisce, come dice il titolo, proprio il percorso repubblicano in Italia, che ovviamente adesso noi non abbiamo approfondito più di tanto quello che è successo dopo, ma non si esaurisce poi con l'unificazione dell'Unità d'Italia, tutt'altro, insomma, uno slancio abbastanza importante che, se vi interessa, potete andare a recuperare qui.
Invece io, dello stesso autore, e dovete sapere che io e Riccardo l'abbiamo scoperto in sede di registrazione, che avevamo preso degli studi dello stesso autore, che ho scoperto essere un insegnante, tra l'altro, quindi di Maurizio Ridolfi, c'è Storia della politica, Italia e italiani in prospettiva transnazionale nei secoli 19-21, quindi va ovviamente molto oltre rispetto a quello che è il nostro campo di oggi, però mi è piaciuto molto perché fa un lavoro interessante sulla novità. Io ci ho studiato Mazzini, ovviamente, che ha portato effettivamente l'opera di Mazzini alla politica internazionale, secondo me almeno, e anche evidentemente secondo il professore. L'ho trovato molto interessante, quindi mi è parso giusto consigliarvelo. In più c'è invece un altro libro di Dennis McSmith, che io conosco perché a quanto pare ha scritto molte cose sul Risorgimento, Riccardo, perché io ho letto una sua biografia di Garibaldi, molto carina, e si chiama Il Risorgimento Italiano, proprio quello, e quindi insomma è bello perché al suo interno, però, oltre a cose ovviamente scritte a lui, anche riporta anche, per esempio, ecco, gli scritti di Metternich, anche quelli di Santorre di Santa Rosa, no? L'ufficiale dei Granatieri dei Moti del 1820, quindi secondo me è molto molto interessante.
Ottimo, anche per avere, insomma, come al solito, come diciamo sempre, un quadro un po' più generale, no? Per inquadrare bene le cose. Va bene, direi che, insomma, per oggi sui repubblicani abbiamo concluso. Vi rimandiamo, insomma, alla prossima puntata, al prossimo appuntamento, dove farà finalmente la comparsa un grandissimo personaggio, Costantino, non vedo l'ora. Ovviamente sai bene di
strano,
chi parlo.
Riccardo, non l'avrei mai detto.
esatto, anche se non esauriremo qui il suo contributo. Voglio sempre dire che dobbiamo invitare anche lui al bancone.
Possiamo anche dire che Bazzini e Cattaneo io li rivedrei al bancone volentieri, perché sono interessanti.
Sì.
Magari entrambi nello stesso giorno, perché...
Anche loro, però... assolutamente. Però, insomma, parleremo, ovviamente, come avete potuto immaginare, della fase un po' più filomonarchica e liberale, che è stata comunque altrettanto importante e, come abbiamo visto, poi...
Tra l'altro è quella che ha vinto.
Ha vinto, nel senso, esatto, ha fondato, no, di fatto, lo Stato italiano per come lo conosciamo oggi, o quantomeno per come lo conoscevamo prima della nostra Repubblica. Ma, insomma, non anticipiamo troppo. Vi diamo appuntamento quindi al prossimo episodio, al solito lunedì alle 18, quindi lunedì 25. Ci saranno un po' di diciamo puntate intermedie qui, oltre, come ho già detto, a quella esclusiva sulle 5 giornate di Milano riservata ai nostri Patreon, ma insomma rimanete sintonizzati sulla nostra pagina Instagram per saperne un po' di più. Vi ricordo anche di scriverci una recensione su Apple Podcast o di seguirci su Spotify o sulla vostra app, diciamo, di streaming preferita. Quindi, senza indugiare oltre, chiudiamo, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia
mai.